Buonasera a tutti, sono Ettore Ruzza, ci siamo già sentiti in questa radio perché venivo in trasmissione con Francesco Scanavata. Adesso mi si dà la possibilità, comunque sempre per il momento, perché devo imparare un po' tutta la strumentazione, di avere delle trasmissioni sul tema celtico e Veneto antico, che la dea Ritia, che è la dea di Veneti antichi, vi porti saggezza, abbondanza e salute. L'argomento che volevo trattare oggi è sulla leggenda di Antenore, che magari molti di voi ne ha sentito parlare. E di Antenore ne parla anche l'Iliade, come un vecchio saggio e consigliere di pace. E lui, prima della guerra di Troia, ospita l'Odisseo e Menelao, ambasciatori di una città nemica. È ancora lui che consiglia ai concittadini la restituzione di Elena agli Achei. Ma nell'Iliade nulla sa del salvataggio dell'eroe da Troia e del suo avventurioso villaggio in Occidente, né tantomeno del suo approdo in Alto Adriatico, a capo degli Eneti della Plafagonia, che è una regione a nord della Turchia. Tradizione che è poi vulgata da Virgilio e da Tito Livio, e che muove le sue origini più remote dall'inserimento della saga antenorea nell'orizzonte cosmopolita della letteratura dei Nostoi. Questa letteratura che celebra poi le sofferenze dei vincitori e vinti, che canta i ritorni travagliati e talora mancanti dei dei Achei dopo la caduta di Troia, tutti gli approdi fatali in nuove terre lontane, dagli esuli, sopravvissuti eroi troiani, Antenore e fra i secondi. In particolare sappiamo da Pausania che il salvataggio dell'eroe da Troia era narrato nella piccola Iliade. A questo cantare oggi perduto si ispirano in età classica, in ambienti ateniesi, e un pittore e un poeta, Polignoto e Sofocle. Il primo, come ci informa sempre Pausania a Delfi, nella Lesche degli Cridi dipinge una distruzione di Troia, una scena di Iluperzis, ove comprare la casa di Antenore con una pelle di leopardo appesa davanti all'ingresso. E questo il segno convenuto fra gli Achei, perché la sua dimora sia preservata dalla distruzione. Il secondo Sofocle, che in una tragedia perduta, narra il medesimo episodio, aggiungendo il motivo della migrazione di Antenore in Occidente, anzi direttamente in territorio veneto. Egli sa che l'eroe è accompagnato dai figli, e ciò che conta dagli Eneti della Plafagonia, già alleati dei troiani. Questo ci informa Strabone. Sofocle, che dunque nel racconto della presa di Troia riferisce che davanti alla porta di Antenore era stata appesa una pelle di leopardo, quale segno di riconoscimento perché fosse lasciata inviolata la casa. Riferisce inoltre che Antenore e i figli con gli Eneti sopravvissuti trovarono scampo in Tracia, e da cui si diressero alla volta della cosiddetta terra eretica sull'Adriatico. Questa preziosa testimonianza, contro cui troppo ha inferito la critica, denunzia l'origine della vulgata raccolta da Virgilio e da Livio, ma profondamente difforme è la chiave di lettura delle due tradizioni, la sofoclea e la virgiliana liviana. L'una connota il momento dell'attizzazione della leggenda di Antenore, l'altra quella della sua romanizzazione. La memoria di Antenore è ampiamente è ampiamente connessa all'area veneta, ove pure è testimoniato il culto dell'eroe troiano, in particolare alla foce del Timavo e soprattutto nel territorio di Padova e dei Colli Euganei. La testimonianza, come meglio diremo in seguito, sono tarde per lo più riconducibili ad autori greci e romani di età augustea. A Strabone, che ci è testimone del luogo di Socofe già riferito a Livio, che ci informa dell'approdo di Antenore in territorio euganeo. A Virgilio, che sa della sua navigazione dell'eroe troiano presso la foce del Timavo e della sua successiva fondazione di Padova. Da questi autori dipende la tradizione posteriore che celebra Antenore come fondatore di Padova o connota il Timavo come fiume Antenerus e Pirgigius, cioè troiano. Grosso modo, nella medesima area è attestato il culto di un altro eroe omerico, anch'esso connesso alla saga dei Nostoi, Diomede, precisamente alla foce del Timavo, come informa Strabone, e nell'area del Delta Padano, con duplice attestazione a Spina e ad Adria, come testimoniano rispettivamente Plinio, e il culto di Diomede è però peculiare su tutta l'area adriatica, come quello di Antenore è determinatamente connesso al territorio veneto. Come abbiamo detto, entrambi i culti, o comunque entrambe le memorie eroiche, si collegano alla saga omerica e più specificatamente alla letteratura dei Nostoi, cioè dei travagliati ritorni e delle sofferte navigazioni dei re Achei e spugnatori di Troia, anelanti di rivedere la patria lontana, o dei sopravvissuti eroi troiani desiderosi di trasmigrare in nuove sedi. Antenore e Diomede in Adriatico ci appaiono così come la controfaccia di un'altra coppia celebre di eroi del mito, Enea e Odisseo, a lungo vaganti nel Tirreno. In entrambi i casi si tratta di eroi già antagonisti nella guerra di Troia, ma ora accomunati da un identico destino, che è quello di porre termine alla propria avventurosa navigazione, in nove sedi, ove riparare esuli dopo la distruzione della patria, come Antenore ed Enea, i nuovi regni, ove riparare ospiti a seguito di tradimenti familiari, come Diomede, in vecchie contrade domestiche, sempre più agognate e sempre più lontane, ove trarre vendetta su indegni usurpatori, come Odisseo. Le testimonianze che rimandano alla memoria di questi eroi sono tarde, non coeve alla prima diffusione dei loro culti, e oltretutto spesso volte arricchiti di elementi di contorno che risentono di un lungo processo di stratificazione storica o comunque di sedimentazione ambientale. Miti e leggende infatti si recidono nel tempo fino alla tarda età degli autori, che ce ne sono poi testimoni, con lento processo di osmosi con saghe indigene che ne alterano i caratteri originari, o con prorompente rivitalizzazione in funzioni di miti espansionistiche, di potenze egemoni, che ne strumentalizzano in chiave politica il messaggio, come è appunto il caso della leggenda di Antenore, che nel tempo poi si arricchisce del motivo della provenienza orientale dei Veneti, o si spiega alla strumentalizzazione propagandistica delle politiche espansionistiche di Atene e di Roma. Ovviamente dobbiamo sempre scindere fra nucleo originario della leggenda e i suoi elementi accessori e proiettare nel tempo il più lontano possibile la diffusione prima di ogni singola attestazione culturale. Nel nostro caso, quindi, scendere Antenore, l'eroe del mondo dei Nostoi, dalla tradizione della provenienza orientale dei Veneti. Ma fino che a età risalire per storicizzare la leggenda alle sue origini? La critica delle generazioni passate ci ha insegnato a porre in connessione la più antica culturalità legata al mondo dei Nostoi con la grande colonizzazione greca di età storica, riferibile all'VIII e al VII secolo avanti Cristo, quasi che tale culturalità sia proiezione nel mito dell'esperienza reale dei mercanti navigatori, che prima discendono alla Grecità e alle grandi rotte mediterranee, dove approdano, certo, hanno trapiantato i culti della patria lontana e in primo luogo di quegli eroi come loro legati alla grande esperienza della navigazione o dell'avventura transmarina, anzi, figurandosi il più delle volte di essere stati da questi preceduti, per esploratori solitari, per coloni traumaticamente trapiantati in nuove sedi, era in fondo una maniera di sentirsi meno soli. In particolare in Adriatico, in asse con questa teoria, è presumibile che siano stati Rodi e Focei i portatori dei culti di Diomede e di Antenore, dato che a essi si deve la prima frequentazione delle rotte commerciali in questo mare. Ai primi dovrebbero attribuirsi l'introduzione del culto di Diomede, ampiamente attestato nell'isola di Rodi, ai secondi, ai Focei, l'introduzione del culto di Antenore, soprattutto se si consideri che essi provengono dall'Asia e che risalgono l'Adriatico fino al territorio veneto. Ora sappiamo però che la grande colonizzazione di età storica è stata preceduta nella medesima sua area di irradiamento da una precolonizzazione greca di età micenea riferibile al XIII e al XII secolo avanti Cristo. Ciò in Occidente per la Magna Grecia e per la Sicilia è dato assolutamente accertato, ivi in moltissimi casi abbiano coincidenza, anzi stratificazione, nel medesimo sito di documentazione archeologica greca di secondo e primo millennio, relativa cioè a frequentazioni micenee e fondazioni coloniarie di età storica. Qui, per tale duplice conferenza di elementi, la culturalità legata al mondo dei Nostoi si proietta spontaneamente, al di là della colonizzazione storica. Sullo sfondo più remoto di un arcaico espansionismo greco di età micenea, ma per l'area adriatica disponiamo di analoghe certezze. Possiamo dire cioè che Rodi e Focei non sono i primi portatori dei culti di Diomede e di Antenore, ma solo i primi presumibili rivilizzatori di età storica, di culti già introdotti in quest'area di mercanti navigatori achei. L'interrogativo è aperto, ma oggi moltissimi indizi convergono a farci inclinare per questa risposta affermativa. Quindi, per la tesi che anche in Adriatico e soprattutto in territorio veneto, la culturalità legata al mondo dei Nostoi debba riconnettersi a tarda età micenea, cioè storicizzarsi nella medesima epoca, quella grosso modo della guerra di Troia. Qui si riferisce la vicenda dei cantari omerici, anziché nell'epoca, quella della colonizzazione storica, che vede questi ultimi assumere definitiva elaborazione scritta. Ma prima di entrare nel vivo del problema, occorre ancora una precisazione. Nella più antica storizzazione del mito, le etichette schei e di troiani assegnate alla leggenda degli eroi dei Nostoi sono assolutamente interscambiabili. Infatti, se proiettati sullo sfondo del mondo miceneo, tali eroi, sia achei sia troiani, sono espressione di un medesimo ambiente culturale, fra Antenore e Diomede, o fra Enea e Odisseo, pur schierati nella guerra di Troia in campi avversi. Non c'è opposizione etnica né conflittualità etica né diversificazione di codici e di comportamento, ma semmai comunanza di pratica di vita, similare di esperienza, di gloria e di avventura. medesimi per gli uni e per gli altri, per Achei e per Troiani, sono le identità e le espressioni culturali, medesimi, le rotte transmarine e le esperienze nautiche riflesse nei cantari delle loro gesta nell'Odissea e quindi nella letteratura dei Nostoi. Come vedete, com'è così variegata e spesso interessante la vicenda che lega poi alla cultura veneta e alla nascita di Padova e del Veneto medesimo. Di duplice natura, storiografi e archeologi sono di argomenti che anche in Adriatico ci inducono a riportare ad ambito miceneo la prima diffusione della cultualità legata al mondo dei Nostoi. La documentazione archeologica su cui ci soffermeremo in seguito è di recentissima acquisizione, ma proprio perché in costante incremento, tali da gettare nuova luce su una pagina storiografica fino a ieri avvolta da profonda tenebra. E da questa pagina di Ellanico, uno storico greco di ambiente ateniese che opera nell'età di Pericle, egli sa di una frequentazione pregreca dell'Adriatico, a opera di leggendari Pelasgi, per lui mitici progenitori dei Greci di età classica, ritratti come pre-eleni in migrazione da Oriente a Occidente, sullo sfondo di una protostoria così lontana di cui ha solo confusa e incerta memoria. Una protostoria però che noi oggi storicizziamo assai meglio dello storico antico, al punto che è lecito domandarci se il ricordo dei Pelasgi non adompri la memoria di genti acheo-micenee, o comunque di genti portatrici della medesima cultura e muoversi nelle medesime direttrici di radiamento. La domanda ovviamente non può trovare una risposta univoca, la questione è aperta e una spiegazione globale in questo senso che presunga ciò una sorta di meneicizzazione di tutte le genti in migrazione da Oriente a Occidente, per la tradizione etichetta come pelasgiche è chiaramente improponibile. Ma oggi è parimenti innegabile che in Italia il problema pelasgico difficilmente può essere scisso da quella della prelocalizzazione greca. Peraltro, contro una risoluzione parallela dei due problemi, non ostano né considerazioni generali sulla cronologia del fenomeno pelasgico nell'attuale dibattito critico che, seppur discorde sull'etichetta da attribuire ai pelasgi, è tuttavia sostanzialmente concorde nell'attribuire ad essi identica storica. Ma lascia la parola a Ellanico, che ci narra appunto che questi pelasgi, cacciati dalla Pelasgiotite, che parte degli Eleni penetrarono nell'Adriatico e, lasciate le navi sul fiume Spinete, scesero nell'interno, ove presero la città di Cortona nell'entroterra e, muovendo di lì, colonizzarono quella che era chiamata Tirrenia. Il testimone di Ellanico, Dionisio d'Alicarnasso, chiarifica ancora che i Pelasgi giunse con le navi in Adriatico, penetrarono nella bocca del Po, detta Spinete, dove lasciarono le imbarcazioni, aggiunge, inoltre, che i guardiani delle navi rimase nello Spinete, prima circondarono di vallo il luogo dell'attracco e poi lo trasformarono in una città omonima del fiume, cioè Spina. Orbene, in tale città qui accenna la tradizione come originariamente fondata dai Pelasgi, è indubbio che si debba riconoscere Spina, una Spina che ovviamente per ragione di carattere topografico non coinciderebbe né con la Spina, quella cui si riferisce ai ritrovamenti di ceramica attica delle necropoli di Valle Trebba, né di Valle Pega, né con la Spina, il misero e anonimo villaggio di età romana. I Pelasgi fondatori di Spina, a stare a Ellanico, si sarebbero poi spinti all'interno, fondando Cortona, città peraltro legata alla memoria degli antenati di Enea. nonché una rosa notevole di insediamenti nel centro Italia e sulla costa tirrenica, la rotta da loro seguita per giungere alla foce del Po, sommando dato storiografico a conoscenza della protostoria adriatica. Si può con tutta probabilità congetturare in una navigazione di cabotaggio sulla sponda orientale dell'Adriatico a partire dalla costa epirota fino al territorio veneto e di lì al delta padovano, seguendo in questo ultimo tratto di mare una più comoda via endolagonare già attiva nel terzo millennio, Aquileia, Altino, Spina, Ravenna. Dalla regione del delta padano, sempre seguendo un itinerario già battuto in età precedente, i peslasgi potevano poi facilmente portarsi nel centro Italia e sul versante tirrenico, risalendo la via della valle del Savio, al di là dell'Appennino, consente parimenti l'accesso sia alla valle dell'Arno che a quella del Tevere. Spina, nell'area del delta padano, è così la tradizione città non solo fondata da Diomede, ma anche dai Pelasgi. La duplice coincidenza è significativa e tale da indurci almeno a livello di ipotesi di lavoro e a riportare Diomede all'età dei Pelasgi e questi ultimi concretamente nell'ambito proto-greco. Ecco, come sapete è un po' così molto interessante. Poi volevo cercare un passaggio in cui per capire poi Antenore come ha fondato la città di Padova, in modo poi di farvi capire tutti quei passaggi in cui ha significato per questo territorio un'importanza storica. Ecco, allora vediamo qua. Ci siamo. Eccoci. Perché volevo darvi poi anche notizie, insomma, un po' molto. Ok. Eccoci qua. Abbiamo fatto anche una pausa per riprendere un po' di fiato. Comunque, continuiamo un po', ecco, così su informare che poi questa leggenda di Antenore la potete trovare su un libro scritto da Lorenzo Braccesi, Saggi Marsilio, e qua potete trovare un po' tutta poi la versione, ecco, corretta e storicizzata da questo illustre scrittore veneto. Abbiamo detto che mentre Virgilio compone l'Eneide, un altro poeta di età augustea scrive o si accinge a scrivere un poema su Antenore e questi, Largo, ce ne conferma Ovidio, precisando che oggetto del suo poema è la migrazione di Antenore nella Troade all'Italia padana. Purtroppo nient'altro sappiamo su questo poema e sul suo cantore. È solo da presumere che questi si sia mosso in piena sintonia con l'epica augustea e che, come sappiamo per voce di Virgilio, canonizza definitivamente la leggenda di Antenore, additandoci in Padova filiazione di Troia, la città da lui fondata nella Venezia. Qui l'eroe approda proveniente dalla costa dell'Illiria, proveniente dai violati regni dei Liburni, dove aveva superato il confine del Timavo. Ma anche se nulla sappiamo sul poema di Largo, possiamo lo stesso con sufficiente approssimazione intuire la linea di sviluppo tematico o comunque la scelta e la disposizione del materiale epico attraverso una lunga annotazione di Servio. Questi il Servio Auctus ci informa che Antenore dopo la distruzione di Troia, salva la vita per cortese intercessione di Menelao, e che insieme alla consorte Teano, ai figli Eliacoone e Polidamante ed a altri compagni giunge in Illiria, che poi, accolto con ostilità dagli Euganei, il re Veleso li sconfigge e fonda Padova, in ossequio a un responso secondo il quale avrebbe dovuto fondare una città sul luogo in cui avesse trafitto un uccello con l'arco, città che avrebbe tratto il nome di Patavium, dall'auspicio dell'uccello colpito. Ex avis petitae auspicius. Ci informa inoltre, dopo una lacuna testuale, che qualcuno, Elicaone, uccise con la spada perché non tornasse vincitore. Ecco, è molto interessante comunque questo passaggio in cui ci si informa che il popolo euganeo avevano anche un re, e questo re si chiamava Veleso. Ecco, di questo re ne parla Signoria, un libro del 500 molto interessante. Ed è molto interessante che anche Bracesi ne accenni in questo libro sulla leggenda di Antenore. Come abbiamo detto, l'arrivo di Antenore, prima in Illiria e poi a Padova, trova riscontro nell'Eneide di Virgilio, ma tutte le altre notizie non sono altrimenti attestate dalla tradizione. Così la contrapposizione fra Antenore e Veleso, che pare modellata su quella virgiliana fra Enea e Turno. Così la tradizione cistica su Padova, che pare espletata o duplicata dalla leggenda relativa a Roma, come suggeriscono tutta una serie di vistose segnalazioni, quale la rispondenza uccello auspicio, cioè avis auspicium, la compresenza di due fratelli della fondazione della città, l'intuibile uccisione di uno di essi, Elicaone e Polidamante, per mano dell'altro. Ovviamente Servio non cita la fonte delle sue informazioni, ma deve pensare che egli possa aver attinto tante notizie su Antenore, altrimenti estranee alla tradizione, e se non proprio nel libro di Largo, e se non dunque nell'unico poema latino che ha per protagonista Antenore. La conclusione è ben vedere si impone spontanea, e senz'altro questa è la soluzione più economica del problema, soluzione altrettanto tanto più probabile se si consideri che Servio, commentando l'Eneide virgiliana, avrà certo avuto a mano la principale letteratura epica di argomento troiano, e sicuramente quella databile come l'Eneide in età austea. Se è così, se è veramente Largo l'ispiratore della chiosa di Servio, possiamo anche trarne una conclusione di più ampio respiro, e cioè la critica per analogia potrebbe riscoprire nella scoliastica virgiliana la trama o la materia epica di molti altri poemi troiani andati perduti per sempre. Quanto abbiamo detto, anche se non serve a restituire ad Antenore il suo cantore, aiuta certo a farci intravedere la filigrana narrativa del poema di Largo, il quale a sua volta in età successiva è fonte per qualsiasi evocazione patriotarda di coloritura o di marca patavina. Ne vogliamo una riprova non disgiunta dalla conferma della validità delle nostre deduzioni. Dedica al giovane pediano, eroe patavino, che si scontra vittoriosamente contro l'armata punica, accorrendo da Padova a Nola in aiuto di Roma. Orbene, che armi combatte e trionfa il giovane pediano, sorprendentemente con le armi stesse di Polidamante, il figlio di Antenore. Con essa rivendica nel furor della battaglia una discendenza eroica insieme a un'origine troiana. Qui le armi di Polidamante non solo rimandano genericamente alla leggenda di Antenore, ma determinano alla tradizione cistica sulla fondazione di Padova, il che consente di affermare a dispetto del corrotto tradito testuale di Servio, che il fratello vincitore e fratricida è proprio Polidamante e non Elicaone. Dato che nessuno mai vanterebbe una discendenza eroica rivendicando a titolo di gloria le armi di un antenato sconfitto. Polidamante nella saga patevina e nella mitologia delle origini è dunque Romolo e non Remo, il vincitore e non il soccombente. Urta sì contro questa ricostruzione il nominativo di Licaon, ma poiché il testo è gravemente lacunoso, non ci si appare azzardata nella correzione di Elicaon in Elicaon, né la congettura di una connessione di Elicaon con la sola espressione ne victo redditor, cioè lo uccise con la spada perché Elicaone non tornasse vincitore. Altre sono però le ragioni per le quali abbiamo soffermato l'attenzione sulle armi di Polidamante. Il solo ricordo nell'economia e nell'episodio riferito da Silio Italico è certo dato narratologicamente funzionale, che però si illumina acquisendo concreta significanza solo nella rifrangenza della testimonianza di Servio, di quanto essa ci dice in merito alla fondazione di Padova e soprattutto di quanto ci lascia intendere circa l'elaborazione in ambiente locale di una leggenda ecistica esemplata a somiglianza della saga latina di Romolo e Remo. Ma quale il rapporto fra i due autori, fra Silio Italico e Servio? È presto detto. Siccome Silio Italico non può dipendere da Servio, è ovvio concludere che egli dipenda dall'autore metesimo, cui attinge la sciogliastica virgiliana, cioè da Largo. Ciò confermerebbe in piena l'esattezza delle nostre deduzioni, ma Silio Italico poteva conoscere e soprattutto avere familiarità con il poema di Largo. La risposta non può essere che affermativa, dato che, come abbiamo detto, la sua onomastica completa, Tiberio, Cazio, Ascanio, Silio, Italico, si riconduce proprio nell'ambiente patavino, il poeta, con tutta probabilità, è quindi l'autore di estrazione locale, e come tale è naturale che conosca e valorizzi la letteratura interessata ai casi di Antenore. Egli dunque conosce Largo per carità di patria, come Servio lo conosce per necessità di studio. Peraltro, anche se perduto per sempre, Largo in forma anonima è un poeta che sopravvive nella memoria della cultura patavina attraverso i millenni. Nel tardo Rinascimento, nell'antico convento di Santa Maria di Servi, ispira infatti, per dotta reminiscenza di Servio, l'iconografia e la didascalia del più compiuto ciclo di affreschi che Padova abbia mai dedicato al suo eroe. Ok.
C'è la musica? Però qua stiamo io e Ettore, io sono sempre per l'avviso che le persone vanno buttate o imparano a nuotare con me, logicamente. Però io ho messo appunto Ettore in regia sperando che la nostra Lilli li trovi una possibilità di fare più trasmissioni sul mondo celtico, sul mondo vento, che sono importanti proprio perché per quanto riguarda le radici. Allora, la mia piccola intrusione è soltanto per ricordare due appuntamenti. Allora, questa sera c'è un appuntamento a Monte Cato Terme, alle ore 21, a Pub Imbolc, in via Orellana. Ci troviamo per il MUT, che è l'incontro dei pagani di Vican Veneti. Chi vuole partecipare può benissimo venire, si prende qualcosa assieme, si beve, si chiacchiera, si discute, ci si conosce, e perciò c'è una possibilità di incontro, diciamo, informale. La cosa più interessante invece è una, per quanto riguarda la tematica, per quanto riguarda la specificità, è l'incontro di sabato 22 luglio alle ore 20 a San Rigo in Biblioteca Civica. L'amico Silvano Lorenzoni, che ben conoscete perché ha già trasmesso varie volte in questa trasmissione assieme a me e Claudio, e che è autore del libro Il Monoteismo, tra cui uscirà fra poco una nuova edizione. Il libro Il Monoteismo è un libro che ha avuto parecchio successo. D'altronde molti ascoltatori sicuramente se lo ricordano questo libro, perché è stato presentato più di qualche volta, è stato presentato completamente anche qui in radio con Silvano stesso. Allora, Silvana farà una presentazione con una produzione di diapositive, le diapositive sono circa 60, e la tematica è Lituania pagana. Lituania pagana perché lui, in Lituania attualmente la popolazione al 50% segue ancora l'antico culto pagano e la religione rumuova è stata approvata in Parlamento come religione tradizionale, perciò ha anche una forma ufficiale. Tenendo conto che poi i Rumuova hanno fondato anche il VCER, che è il Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche, di cui sono i promotori, e tra l'altro ricordiamo che quest'anno l'incontro del VCER si terrà in Estonia, che è un paese confinante appunto con la Lituania. Allora, dicevamo, queste diapositive parleranno della realtà attuale della Lituania pagana. Logicamente si è incentrato moltissimo anche su un ambiente che è rimasto legato a questi culti, tipo pietre sacre, tipo boschi, perché poi ricordiamo che queste popolazioni, come tutte le popolazioni appunto pre-monoteistiche, avevano sempre i luoghi sacri che erano i boschi, che erano appunto dei luoghi specifici, e soprattutto sono rimaste parecchie testimonianze, anche perché il culto è un culto diffuso, perché tenete conto che il 50% della popolazione lituania pratica il paganesimo. E allora, per chi vuole conoscere la Lituania, un paese che è così importante nel panorama europeo, anche perché se qualcuno fa la storia dell'evangelizzazione dell'Europa, qui parliamo ad esempio delle crociate fatte anche dall'ordine teutonico contro i Balti, se parliamo delle varie guerre sappiamo che ci furono tentativi di conversione, di coatta, violenta, di questi popoli del Baltico e sono sopravvissuti e hanno mantenuto il loro culto intatto e continuo. Voglio ricordare che uno studioso come la Maria Gimbutas aderiva al movimento della regione Rumuova, la Gimbutas è l'autrice di alcuni libri, tra cui il più famoso Linguaggio della Dea, che è una studiosa molto attenta, molto precisa sull'antichità e che ha riscritto parecchie storie del mondo antico. Allora, per chi si interessa appunto a questo aspetto, che può anche essere motivo di viaggio, anche perché la Lituania è un paese interessante, ricordo che appunto una delle figure della presentazione sarà il dio Velinas, che i cristiani hanno battezzato diavolo, che comunque il suo culto è ancora praticato nelle famiglie. E oggi c'è la possibilità di vedere queste 60 diapositive commentate da Silvano. Vai pure.
Bene Francesco, ecco, io volevo aggiungere anche un appuntamento molto interessante. Come sapete, la settimana scorsa c'è stata la festica a Courmayeur, la ben famosa celtica, in cui anche quest'anno è stato un successo incredibile, si parla più di 30.000 persone in questa località, che è poi un bosco meraviglioso in Val Veny, ai piedi del ghiacciaio del Monte Bianco. Ecco, poi per ricordare un altro appuntamento interessante per gli amanti della musica celtica ed è poi delle tradizioni e della praticamente dei reenactors, cioè tutti quei ragazzi che si mettono in costume e che fanno attività primordiale sul posto, vi ricordo che il 21, 22 e 23 luglio a Bondeno, Ferrara, c'è il Bundan Celtic Festival, che lo potete trovare anche nel sito bundancelticfestival.it. Ecco, anche qua c'è un gruppo di ragazzi molto molto bravi che ripercorrono praticamente questa rievocazione storica in un alveo del fiume, anche il posto è bellissimo. D'altronde da Padova è anche comodo ad arrivarci. Ecco, ci mancano altri 10 minuti e io adesso, per non parlare ancora di Antenore, vi volevo un po' così stimolare anche la curiosità con alcuni nomi in cui i Celti, che magari sono nomi che voi ne avrete sentito anche parlare in tantissime occasioni, poi amavano definire alcuni aneddoti che magari poi si sono anche tramandati nella cultura venetica e in Cispadania praticamente. Per citarne alcuni, per esempio, Granos è il dio gallico del sole e della guarigione, il cui nome sembra trovare nel termine gaelico green, che significa sole. E nella Vergne francese si ricorda ancora un canto che veniva fatto nel momento della mietitura, durante il quale la gente danzava attorno a un fuoco con fascio di spighe in mano, cantando: Gramno, amico mio, Gramno, padre mio, Gramno, madre mia. Si evidenzia chiaramente il carattere olistico del sole, della sua funzione di dispensare vita, prosperità, che viene riconosciuta nei suoi aspetti sia maschili che femminili, e spesso è associato al nome di Apollo, e lo si conosce così come Apollo Granus, un dio guaritore delle sorgenti. Vi era un culto a lui dedicato ad Aix Lax Chapel, conosciuta anche come Aquis Grana o Aken, un tempo Aquis Gromne, le acque di Granus, e spesso associato alla dea della Sirona, il cui nome significa stella. Poi Grian, Graine, Graina. Grian era una divinità solare femminile che aveva il suo palazzo a Knock Grain, conosciuto come Piles Grain, Palace Grain.
Ettore, posso farmi una cosa strana?
Vai.
Tu hai detto che era una divinità solare femminile, perché molte volte, sempre nelle interpretazioni mitologiche, si dice che il femminile è legato alla luna. In questo caso, come avviene nello shintoismo, la divinità del sole è una dea femminile. Di conseguenza, vedete, sono delle mitologie che sono molto particolari.
È molto interessante, sì. Che poi magari approfondiremo anche con il tempo.
Posso fare un inciso, anche se ha che poco a fare col discorso del mondo celtico. Io voglio ricordare che questa sera al Muto ci sarà anche Giampaolo. Giampaolo, per chi lo sa, non molti sono a conoscenza, sta facendo un grosso lavoro sulle rune, cioè nel senso di un'interpretazione moderna e diciamo più pagana delle rune. Perciò ci sarà chi vuole affrontare la tematica delle rune, questa sera potrò incontrare anche l'amico Giampaolo. Premetto che il caso non esiste, proprio in questi giorni ho recuperato un antico articolo su un'iscrizione runica trovata nella Laguna di Venezia.
Pensa un po',
che cioè, neanche io conoscevo, e è stata trovata appunto una punta di lancia con iscrizioni runiche nella Laguna di Venezia.
Ecco, peraltro, però, peraltro sai che le rune non è un simbolo, voglio dire, non è una scrittura o un simbolo del mondo celtico, ma bensì nel mondo vichingo.
Secondo alcuni le rune derivano dall'alfabeto etrusco. Secondo alcune interpretazioni.
Esatto, anche questo si deduce, hanno cercato di trovare alcune interpretazioni, ma i Celti di solito usavano gli Ogham, sì, che erano dei segni molto particolari. Ecco, poi Givar, moglie del dio del cielo. Nella versione di Geoffrey, delle leggende arturiane, viene chiamata Anna, mentre in quella di Thomas Malory prende il nome di Morgaise, sorella di Artù e moglie di Lid. Guidon, questo è un nome molto famoso nel mondo celtico. Il suo nome forse significa sapiente o sapienza divina, ed è figlio della dea Don e padre di Leu Slav Juives nel quarto ramo del Mabi Jonon, e narra la storia di Mat, signore di Giwen, conosciuto anche come Mat, dio di Giwidon. In essa si dice che il ragazzo apprese l'uso della magia dallo zio e che insieme al fratello gli fece anche uno sgarbo. Così Matt li trasformò in coppie di animali di sesso opposto, cervi, cinghiali, lupi. Tuttavia, sempre con l'aiuto dello zio Matt, Giwidon poté creare Blondelweld, la sposa di suo figlio. Infatti tutte queste cose un po' particolari poi si rifanno molto ai racconti bardici. Ecco, io, chi magari ha partecipato oppure è venuto a feste celtiche, sa che nel contesto poi di queste feste c'è sempre chi fa il racconto bardico, e nel racconto bardico si parla molto di queste leggende.
Posso aggiungere una cosa su Moby Bigon? È un romanzo interessante, anche abbastanza corposo, del periodo irlandese, se non sbaglio. Io l'avevo sfogliato molti, molti anni fa, e se è il caso non esiste. Ilman, in alcuni suoi libri, cita molte volte, molto spesso, il discorso fondamentale di un testo sul mondo celtico. Sul mondo celtico cosa significa? Lui cita Mabigo. E c'è uno studio che si chiama, tradotto in italiano, Il Celti e la civiltà europea. Questo è uno studio fatto dal punto di vista psicologico sul Moby Bigon come percorso di realizzazione maschile. Se io devo consigliare un libro che può far comprendere lo spessore dei racconti celtici del Mago Bigon, che se uno va a cercare di leggerlo è anche impegnativo, anche poco conosciuto anche nell'ambito celtico. Si prende questo libro, I Celti e il mondo e la civiltà europea, che è un titolo che io considero prezioso ed aureo per quanto significa come si può interpretare un racconto celtico mitologico.
È vero, infatti io in parte l'ho letto questo libro, poi magari preso un po' dal lavoro, ed è molto impegnativo, è vero, è molto impegnativo, è come per esempio, no, la prima uscita del Signore degli Anelli, che magari molti non ne hanno capito un po' la trama, poi è sfociato comunque nei film, che allora tutto questo mondo universale e fantastico si è poi avvicinato alla gente comune.
C'è una telefonata, scommetto che è Ivano che vuole i riferimenti bibliografici di questo libro. Proviamo da una sua telefonata, se vuoi una sua telefonata, e il cursore.
Ecco, questo?
Sì, vai, però io non sento la telefonata.
Pronto?
Ecco, sei in linea.
Ciao, ciao Ettore.
Ciao. Ciao. Ho sbagliato?
No, sei in linea.
Allora, abbiamo pochi minuti,
sì,
però.
Sì, sei al sito, per favore.
Ecco, vedete che sono un indovino, il mio potere di chiaroveggenza.
Caso non esiste, naturalmente.
No, il titolo, io l'autore non me lo ricordo, è come si chiama I Celti, la civiltà europea, ed è un libro proprio della Senia. Non so se lo trovi ancora in circolazione, perché ho fatica anch'io a recuperarlo tramite circuiti alternativi.
I Celti e la civiltà europea?
Sì. Sì, lo puoi trovare, si va in qualche libreria specializzata, glielo ordini, poi te lo fanno arrivare.
Comunque la Senia è la casa editrice, ed è un libro che io posso consigliare proprio perché è ben fatto, ben curato, e soprattutto sul percorso dell'identità maschile è anche ben realizzato, veramente un libro che posso consigliare a tutti, al di là del riferimento celtico.
Ma il titolo è Bigon, come si chiama, no?
I Celti e la civiltà europea.
Ah, solo che questo, no? Sì. Perché ti prima
il titolo in inglese dice tutt'altra cosa.
Ah, magari in inglese, non ho capito, sì. Tutto.
Sì, perché poi dentro ci sono riferimenti a questi personaggi che si chiamano così in modo molto strano, perché capito, anche difficile da pronunciare perché è in gaelico, e bisognerebbe, ecco, sul libro magari a fianco hai anche la traduzione e come si pronuncia questo nome, ma io onestamente il gaelico non lo conosco.
No, beh, è logico per me. No, beh, ma dovrei avere qualche libro, cioè, inerente a qualcosa, insomma, qualche dizionario, dovrei avere qualcosa, per esempio un libro sui simboli egizi, sulla scrittura egizia, un libretto, un libello, insomma.
Ecco, tutto.
Comunque sappi, sì, questo non lo puoi recuperare, una rivista siciliana usciva 10 anni fa, fece un bello studio tra collegamento tra l'Irlanda e la Sicilia.
A proposito dei runen, a proposito del collegamento, ma i runen non esiste anche originari, si pensa, della Mesopotamia?
Cioè, no, come collocazioni geografiche sarebbero, diciamo, sì, no? La Scandinavia.
Scandinavia, sì, ma non sembra aver letto, avevo visto su un... C'è che l'enciclopedia della Burr, francese?
Sì.
Dentro che vede dei simboli.
Può darsi che alcune scritture cuneiformi abbiano delle assonanze con il colore.
Scrittura cuneiforme, sì. Può darsi che sia somigli, perché.
Sì, sì, beh, secondo me la somiglianza esiste, però se uno conosce bene le scritture cuneiformi. Ci sono alcune scritture cuneiformi, cioè poco conosciute, poco studiate e non decifrate, che hanno maggiore somiglianza, ma sono proprio marginali.
Sì. Ecco, tutto qua.
Bene, ciao. Noi il nostro tempo è finito, io vi ringrazio, spero che magari la prossima volta
sia anche più concreta come trasmissione, ma dovete anche un po' scusarmi perché io in regia sto prendendo adesso un po' di confidenza, pertanto vi auguro una buona serata e che Dea Reitia vi porti salute, abbondanza e tante altre cose. Buonasera a tutti.